Eccoci qua, 12.01, il momento del dibattito. Mi ha raggiunto anche oggi in studio Omar Teoldi. Buongiorno Omar.
Buongiorno, ciao Marco e buongiorno al pubblico che ci ascolta. Oggi parliamo di libri, non è una novità, lo facciamo spesso in realtà ad Alphaville, ma non vogliamo né presentare un volume né nemmeno sostituirci ad Alice che riparte questo sabato. Il focus di oggi sarà sulle dinamiche del mercato editoriale italiano o italofono per includerci insomma anche la nostra Svizzera italiana, partendo da quello che sembra davvero un assunto, no? Si legge sempre meno e l'editoria è in crisi, d'altronde le cifre lo dicono. Nei primi 4 mesi del 2025, sono i dati più aggiornati che abbiamo, le vendite di libri sono calati del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2024 e per dare un po' un ordine di grandezza, i libri venduti in numeri assoluti in Italia l'anno scorso erano 103 milioni. Un dato però colpisce, Marco, lo leggevamo ieri sul Corriere della Sera, si stima che entro la fine di quest'anno, quindi 2025, in Italia saranno pubblicati 100.000 titoli, stiamo parlando di quasi 300 nuovi libri al giorno, se facciamo il calcolo, una cifra impressionante, no? E tra l'altro qui la crescita è costante.
A far due conti con la calcolatrice, 100 milioni di libri venduti diviso 100.000 titoli all'anno vuol dire che in media, un libro vende 1.000 copie, che sono pochine. Comunque ne parleremo di questo e di altro con i nostri ospiti, che conoscono bene gli ingranaggi del sistema editoriale e distributivo. Saluto Loredana Lipperini, scrittrice, giornalista, ex collega presentatrice radiofonica del programma Fahrenheit sulla nostra sorella maggiore italiana, Rai Radio 3. Buongiorno Lipperini, bentrovata.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
E saluto anche Luca Pascoletti, libraio, gestore della libreria dell'HAC e membro del comitato dell'Associazione Librai e Editori della Svizzera Italiana. Pascoletti, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie.
Rimango con lei Pascoletti, cominciamo proprio con questi dati che citava Omar, riguardano l'Italia, però sappiamo come nel campo editoriale le differenze siano più culturali tra diverse lingue, tra diverse zone culturali, quindi non è che alla dogana quel fenomeno si ferma, evidentemente la Svizzera italiana condivide con l'Italia la sua cultura. Qual è la situazione editoriale comunque in Svizzera italiana? Diamoci un'occhiata da vicino. È un mercato che si inserisce, lo dicevo, nel contesto italofono, però magari ha anche qualche peculiarità.
Beh, sì, innanzitutto poi se parliamo di così cifre così grandi dobbiamo però anche poi andare a differenziare, perché l'industria editoriale non è uniforme, no? Ci sono grandi editori, ci sono piccoli e medi editori e chiaramente anche il comportamento sul mercato di questi diversi attori saranno differenti, no? Sarà differente il comportamento. E nel caso della Svizzera italiana, ovviamente noi abbiamo tutti i piccoli editori, non abbiamo una Mondadori qui, no? Per intenderci. E quindi in realtà io direi che è quasi in controtendenza, nel senso che il piccolo editore, dovendo per forza fare anche una scelta qualitativa e avendo anche meno risorse, secondo me, a disposizione, non sta pubblicando di più. In realtà, facendo due calcoli, anche grazie al sito della Lesi, che viene aggiornato con le pubblicazioni, io ho visto che quest'anno sono usciti nella Svizzera italiana solo 60 titoli. E a fronte nel totale dell'anno precedente, dei 140 dell'anno precedente, siamo in questo ordine qui, no? Chiaramente non abbiamo ancora il polso fino alla fine. Io poi faccio il libraio, non faccio l'editore, quindi non conosco esattamente tutti i progetti editoriali in corso e dobbiamo tenere presente che ovviamente la maggior parte dei libri, così come la maggior parte delle vendite, avviene negli ultimi 4 mesi dell'anno, quindi
certo, sotto Natale.
Stiamo facendo un discorso senza il grosso diciamo dei dati. Tutto si gioca come sempre tra settembre e dicembre. Per le librerie sono i mesi più importanti per le vendite, per i lettori sono i momenti in cui si acquisiscono più libri, anche grazie ai regali di Natale, eccetera, e anche dove si concentrano la maggior parte delle pubblicazioni, no?
Ah, certo, è un dato interessante, Pascoletti, questo sul fatto che non riscontra lo stesso fenomeno che c'è in Italia. Lo teniamo lì e poi magari lo riprendiamo più tardi. Loredana Liperini, invece, tornando appunto all'apparente paradosso che citavamo in apertura, sempre più libri pubblicati e sempre meno libri venduti. Ecco, già solo per capire come si giustifica da un punto di vista economico, lei che conosce il sistema editoriale, no? In fondo pubblicare un libro non è un'operazione a costo zero.
Allora, faccio una piccola premessa. Io sono molto contenta che ieri sul Corriere della Sera sia intervenuto Gianluca Foglia, che è il direttore editoriale di un grande gruppo editoriale come Feltrinelli, per prendere atto di un problema che è molto vecchio. Se posso, io ho scritto il primo articolo su questo punto nel 2011 su Repubblica, stiamo parlando di 14 anni fa, e già allora la vita media di un libro in libreria era di un mese, e se non funzionava tornava indietro. Perché? È un meccanismo puramente, squisitamente e sciaguratamente finanziario. Funziona così, come hanno spiegato all'epoca gli stessi editori e l'Associazione Italiana Librai nel 2011, ricordo. Funziona che un libro torna indietro, ci sono le cosiddette rese, perché i librai, come il mio collega sa benissimo, non hanno tanto spazio per tenere tutto quello che si pubblica, e l'overbooking, chiamiamolo così, era già forte nel 2011, anche se non a questi livelli. Vi dico solo che nel solo mese di settembre escono almeno 250 novità. 250. Funziona. Che per far quadrare il bilancio, facciamo la spiccia, che evidentemente includerebbe anche i libri tornati indietro, se ne pubblicano di nuovi. E quindi alla fine tutto sembra quadrare. Lo so che è un meccanismo perverso, anche i mutui subprime erano un meccanismo perverso, infatti alla fine la bolla è scoppiata. Anzi, abbiamo resistito fin troppo con questo meccanismo. Non c'è soluzione, perché è praticamente un'illusione di bilancio di tutti gli editori, ed è un sistema di cui tutti gli editori, alcuni no, i medio piccoli che si rifiutano di pubblicare una valanga di titoli ogni anno, forse stanno un po' meglio. Però di fatto che cosa succede? Succede che le 1000 copie di media che voi citavate all'inizio in realtà sono molte di meno.
Certo.
La stragrande maggioranza dei libri oggi vende 50, 100, 300, 500 copie. Poi certo ci sono i casi in cui invece si aggiunge uno zero, i casi felicissimi in cui se ne aggiunge un altro, oppure addirittura due, ma stiamo parlando di eccezioni. È un mercato drogato economicamente, e questo non significa che la qualità dei libri non sia alta, perché la cosa che dispiace di più in questo meccanismo suicida è che poi a sparire dalla circolazione siano anche libri molto belli, cioè quello che viene detto da molti che si lamentano, questo è un problema di bassa qualità dei libri, non è vero, i libri continuano a essere, i romanzi, i saggi, di alta qualità. Il problema è che nessuno al mondo, neanche un lettore o una lettrice che lo fa per professione come la sottoscritta, riuscirebbe a leggere 300 titoli del solo mese di settembre. È impossibile. E concludo, quello che dispiace è che un libro sparisca in un batter di ciglia, in un tempo infinitamente minore di quanto è stato impiegato per scriverlo, revisionarlo, pubblicarlo e promuoverlo. E quindi molti i miei colleghi ci chiedono: ma vale la pena?
Appunto, è proprio quello anche un altro dei rovesci di questa medaglia, che ha molte facce e sono tutte un po' difficili da comprendere. Lei citava, trovo felicissima la comparazione con la bolla dei mutui subprime, ma questa bolla, quindi possiamo pensare che sia prossima a scoppiare? Cioè, c'è un motivo per cui si continua in un sistema che danneggia di fatto tutti coloro che ne fanno parte? C'è una possibilità, perché lei diceva, io ne parlavo già 14 anni fa, quindi se c'è una bolla, è una bolla ben resistente, ci sono anche dei motivi per cui non si riesce a farla scoppiare, secondo lei?
Temo che non si possa più sottrarsi a quel meccanismo, cioè nel momento in cui lo inneschi diventa molto difficile uscirne fuori, Per quello io ho accolto con, devo dire, piacevole sorpresa l'intervista a Foglia, perché se un grande editore dice che insomma, comincerà a rivedere le sue politiche, forse altri
Eh beh.
editori lo seguiranno. Certo, questo avrà dei costi, avrà dei costi economici, avrà delle ricadute sulle scrittori e sugli scrittrici, perché magari dei libri buoni non verranno accolti. Chi ha un agente o fa l'agente letterario sa benissimo che è diventato più difficile in questo momento. Non per gli esordienti, perché c'era un dato interessante che era stato citato dall'AIE, mi pare, alla fine dello scorso anno, e che diminuiscono i secondi libri e le seconde edizioni. Quindi un esordiente costa meno a un editore per quello che riguarda gli anticipi ed è un terno all'otto. Se va, va, se no, pazienza. Ma questo è contrario a quella che doveva essere la missione dell'editore, far crescere un autore o un'autrice. Se penso a Niccolò Amanniti, che ha avuto tante prime prove, seconde prove, terze prove, prima di fare il boom con Io non ho paura, mi chiedo, oggi sarebbe possibile? La risposta è no. Ahimè.
Luca Pascoletti, da libraio, voi in fondo siete il tramite, no? Tra gli editori, gli scrittori e la clientela, fatto salvo per tutto il mercato su internet, ma forse nel mondo dei libri c'è ancora il bisogno di qualcuno che consiglia, che orienta, che suggerisce, no? Ecco, appunto, da libraio il suo sguardo su questa mole enorme di libri, di titoli che arrivano e che voi dovete in qualche modo scegliere, selezionare e proporre poi al pubblico.
Esatto. Innanzitutto grandissima Loredana Lipperini, perché io quando ieri ho letto quell'articolo che ha citato, la prima cosa che ho detto è: ma sono 15 anni che è così. Io 15 anni fa lavoravo in Feltrinelli e mi ritrovavo a dover ogni 2 mesi toglier via le novità per far spazio. Poi ogni settimana in realtà si faceva questa cosa, ma vedevo sparire dagli scaffali libri appena usciti, che per me erano ancora nuovi da lettore, ma da libraio erano vecchi, no? E quindi sì, abbiamo scoperto l'acqua calda. La questione è molto semplice. Diciamo, io sono un libraio indipendente e quindi posso fare una scelta. I librai di catena sono già più vincolati da vari contratti con editori, con i fornitori, distributori, eccetera. Quindi l'avete un pochino più difficile. Però è vero, il nostro mestiere è proprio quello di selezionare. Gli editori mettono sul mercato una valanga di libri. Noi non abbiamo fisicamente lo spazio per riempirle di novità le nostre librerie, quindi selezioniamo, scegliamo e quindi facciamo il grosso della scrematura di quei 100.000 titoli, magari nella nostra libreria ne entrano 3.000. E quindi immaginate che lavoro di selezione dobbiamo fare. E, naturalmente parlo di novità, no? E questo lavoro è ovviamente una mole immensa di dati, di schede, di libri che dobbiamo scegliere, guardare, di libri che dobbiamo visionare magari in anteprima se ci vengono forniti, eccetera, eccetera. Ma è anche il bello del nostro lavoro, cioè è il cuore del nostro lavoro. Se non scegliamo, che cosa facciamo? Apriamo. Aspettiamo che arrivi la valanga di libri scaricata e poi li lanciamo addosso ai clienti. Non è, ovviamente non è così che si
No,
può lavorare, no?
certo.
Ed è abbastanza curioso il fatto che questo articolo che veniva citato dicesse appunto che i librai sono confusi, i lettori sono confusi perché arrivano troppe novità. Io non credo che questa confusione. Da questa confusione, se c'è, derivi questo calo dei lettori. Se c'è un calo della lettura, e l'abbiamo riscontrato un po' ovunque, anche qui nel nostro piccolo Canton Ticino, c'è anche per le varie altre distrazioni che arrivano, no? Per tante altre attività che magari ci prendono la giornata. La lettura sembra richieda troppa fatica certe volte, no? Ma la nostra missione di Librai è proprio quella di non confondere il lettore, ma di instradarlo. E quindi quando noi ci troviamo davanti alla massa di libri che esce, quello che facciamo è andare a scegliere quello che per noi è migliore, ma che cosa significa? Significa anche non fare solo una scelta di gusto personale o solamente qualitativa in maniera snobistica. Noi abbiamo sempre in mente i nostri lettori, la nostra clientela, i nostri lettori che vengono a trovarci a volte tutti i giorni o tutte le settimane, e questo insieme costituisce una scelta fatta da una comunità.
No, è chiaro, il tramite del libraio è un tramite fondamentale, soprattutto quando la scelta è così ampia. Poi dall'altra parte capisco anche bene quello che diceva Pascoletti, il bello del fare il suo mestiere è anche proprio poter scegliere, poter filtrare e fare da tramite proprio nel proporre alla persona che tu conosci, al cliente che tu conosci, qualcosa che magari gli può interessare. Dall'altra parte scegliere tra 100.000 titoli in un anno diventa un po' complicato anche per voi, forse è questo un po' il succo della questione, che la scelta sì è bella, ma una scelta tra 100.000 titoli diventa quasi casuale, come sparare nel mucchio. Come si fa a sapere davvero di quei 100.000 titoli quali sono quelli buoni? Non ce la fa forse neanche l'intelligenza artificiale.
Quello che vorrei che si capisse è che il mio lavoro inizia la mattina quando mi sveglio e finisce quando chiudo il libro che ho sul comodino quando vado a dormire.
Per forza, non può fare altrimenti.
E anche ma il lavoro... perché è una passione.
Certo, ma anche il lavoro di Lipperini immagino che sia simile. Io... Tornerei lì per intanto, forse voleva aggiungere qualcosa, se no avrei un'altra domanda, ma mi dica lei.
Una piccola cosa, sì. Sia sui librai, sul motivo per cui gli italiani non leggono. Allora, giustamente si parlava delle librerie di catena, quello che manca nell'intervista di Foglia al Corriere della Sera è proprio il capitolo sulle librerie Feltrinelli, che ha dei meravigliosi librai, i quali in questo momento però, e l'hanno denunciato più volte nella primavera scorsa, fanno praticamente da passacarte. Perché? Perché esiste una simpatica trovata che si chiama Panoplia, e Panoplia chiede soprattutto ai piccoli e medi editori di un aumento dello sconto solo per guardare le schede delle novità. Chi non aderisce non entra.
Ma cos'è, una piattaforma Panoplia?
No, è un sistema, chiamiamolo così. Ecco, quindi sostanzialmente o paghi o non, in libreria Feltrinelli non ci vai. Il che cosa significa? Che sicuramente c'è un risanamento di bilancio da parte delle librerie Feltrinelli, di cui giustamente ancora una volta ci si gloria, però c'è una cosa che si chiama bibliodiversità, e quella bibliodiversità che caratterizzava le librerie Feltrinelli quando sono nate, e il mio collega sicuramente lo sa, adesso sta venendo meno. Questo per le librerie di catena. Aggiungo solo una piccola cosa sui motivi per cui gli italiani almeno non leggono. Hanno meno soldi, non si parla mai degli stipendi degli italiani, non è che sono distratti, è che non hanno un euro. E in questo momento c'è stata la grande lamentazione sulle vacanze corte degli italiani, che hanno investito molto meno nella vacanza, e anche qui il motivo qual è? Ci sono meno soldi, i libri costano, è vero che ci sono le biblioteche, grazie a Dio, però le biblioteche non entrano nel conto dei libri venduti. E quindi eccolo il problema. Troppi libri, pochi soldi.
No, poi è chiaro,
certo,
che
anche poco tempo.
Aggiungerei se possibile anche un altro dato, il fatto che si trovano alcuni dati interessanti nel libro di Chiara Fagiolani, Libri Insieme, pubblicato da La Terza, sul fatto che pochi italiani in realtà abbiano un facile accesso a presidi del libro, che possono essere librerie, biblioteche,
è vero.
Soprattutto nel sud Italia, e quindi anche questo ancora di più allontana la possibilità dell'accesso al libro, che sia di tipo economico, che sia di tipo anche veramente fisico, proprio ci sono interi comuni che non hanno neanche una biblioteca, non hanno una libreria, neanche un'edicola, come... Significa dover prendere un'automobile e fare magari 40 chilometri per andare a cercare un libro.
Posso aggiungere un paradosso? Sì. Taormina, che ha Taobook, manifestazione sì. finanziata con tipo 500.000 euro, una cosa di questo tipo, con tutti i grandissimi nomi da ogni parte del mondo, non ha una libreria.
E qui si innesta anche un altro elemento che è un po' l'elefante nella stanza fino adesso, ovvero quello non solo della vendita online di Amazon e compagnia, soprattutto Amazon evidentemente, ma anche dell'autopubblicazione online. E con riferimento a questa complessa equazione che stiamo provando a mettere insieme con l'aiuto dei nostri ospiti, allora chiederei alla Liperini se secondo lei questa mole gigantesca di proposte editoriali quasi forsennate, quasi schizofreniche che le grandi case sparano fuori ogni pochi minuti abbia a che fare anche con la capacità aumentata da parte dell'utente finale di cercare magari il titolo che gli interessa semplicemente scrivendo su un motore di ricerca, quindi cancellando tutto il lavoro del libraio, lasciando perdere quella professione, quella competenza, quel tramite, andando direttamente su Amazon, tu fai una ricerca per parola, trovi i libri che magari ti interessano su quella parola e li compri lì. Quindi questo come complica la situazione?
È un discorso complicato e che andrebbe, diciamo, frammentato. Allora, comincio dall'autopubblicazione. L'autopubblicazione, che viene in genere schernita e subisce anatemi da parte degli editori, in realtà è un fenomeno molto interessante. È un fenomeno molto interessante, e non è vero che si affidano soltanto coloro che non sanno scrivere, che hanno visto il loro manoscritto rifiutato. Una decina di giorni fa sul New York Times c'era un articolo molto interessante sulle dramione. Le dramione sono fanfiction nate dalla saga di Harry Potter, che descrivono gli amori di Draco Malfoy per Hermione, quindi qualcosa che nell'originale non c'era. Le dramione sono diventate dei libri che sono autopubblicati e sono molto acquistati, tanto che le case editrici tradizionali, naturalmente cambiando e togliendo ogni riferimento all'opera originale, trasformandole in storie d'amore punto, e adesso le stanno pubblicando e stanno diventando bestseller. Quindi attenzione, questo non è un discorso sulla qualità letteraria, cioè stiamo parlando di un altro campionato in questo caso, però attenzione, l'autopubblicazione non è sempre il cestino della spazzatura, anzi non lo è affatto. Certo è di nicchia, per chi è interessato, che so, al cyberpunk, ammesso che qualcuno ancora ne scriva.
Noi ne parliamo spesso qui a Rete2, confermo.
È viva. Ecco, però magari va a cercare fra le autopubblicazioni, che oltretutto hanno una rete di lettori / scrittori che si valutano e si consigliano, quindi è un mondo a cui non guarderei affatto con disprezzo.
No, poi anzi,
ricordo che,
l'idea più che altro...
non voi.
Ah. No, ma nel senso, la domanda era più proprio rivolta al fatto che l'autopubblicazione si aggiunge come offerta di titoli a un panorama già ipertrofico, quindi con difficoltà ancora maggiori nell'orientarsi, era questa un po' la situazione.
Però il panorama ipertrofico, a parte avere forse diciamo un po' più di consapevolezza, no? Vi ricordate dopo i film di Sergio Leone? Quando fiorirono tutti gli spaghetti western,
certo,
fino a cannibalizzare il pilone principale. Beh, insomma, in editoria succede qualcosa di questo tipo. Esce Harry Potter, tutti i libri sui maghetti. Esce Twilight, non c'era casa editrice che non avesse una storia d'amore fra un'umana e un licantropo, vampiro, tritone, quello che volete. E adesso siamo nel pilone, dopo la bellissima saga dei Florio di Stefania Auci, saghe familiari, zie portalettere, nonne levatrici, ecco, insomma, tra questi titoli ci sono sicuramente ottimi titoli, per carità, però non si può consumare un filone fino a farlo morire. Oppure l'autofiction, cioè ormai molta parte delle pubblicazioni di fiction italiana sono autonarrazioni. E beh, insomma, allora, se un editore deve fare il suo mestiere, deve anche rischiare su qualcosa di nuovo, cioè
questo riguarda,
che apra al mondo.
Questo riguarda anche il mondo del cinema, i sequel, i prequel, il discorso è complesso e riguarda proprio la fruizione culturale nel suo complesso e la poca voglia di sperimentare e di rischiare. Pascoletti, siamo agli sgoccioli, lascio a lei l'ultimo commento su questo tema, sul tema dell'ipertrofia del pubblicato, ne abbiamo parlato, ma proprio sull'online, in che modo immaginiamo importanti impatti anche sulla passione dell'essere libraio e sul suo lavoro concreto nell'avere a che fare con i libri fatti di carta e con le persone fatte di carne e ossa.
Ma in realtà non risento molto l'impatto dell'online, devo essere sincero, perché sono dei mercati paralleli e chi ama il libro cartaceo continua ad amare il libro cartaceo, chi ama andare in libreria e farsi consigliare continua a farsi consigliare, poi magari ci tradisce anche un po' perché magari non trova sempre quello che cerca, oppure alle 2 di notte gli viene in mente che vuole un libro e può ordinarlo online. Però io vedo che c'è diciamo un incremento in realtà delle persone che vengono in libreria ultimamente. E noi, devo dire, anche qui in Ticino abbiamo notato che dalla pandemia in poi stiamo sempre crescendo.
Beh, un dato che.
E siamo cautamente ottimisti, e quindi.
E ci fa senz'altro piacere. Allora, beh, è stata una bella discussione. È emerso, credo, Marco, soprattutto la vostra grande passione, no, per questo tema, per i libri, per la letteratura. Grazie, Luca Pascoletti, libraio, gestore della libreria dell'ACC. Grazie davvero per la sua, testimonianza anche sul suo lavoro.
Grazie, grazie a voi.
E grazie Loredana Lipperini, lo dicevamo, ex collega presentatrice di Fahrenheit, scrittrice e giornalista. Grazie mille.
Grazie a voi, davvero.
Grazie, a presto.